Lettura di Ars. Questa volta ci accostiamo ad un mistico di una portata straordinaria, soprattutto perché si può intuire nella sua opera qualcosa di trascendente, di reale, di capace di restituire a chi lo ascolta il senso della sua più profonda dignità. Eckhart, Johannes Eckhart, maestro, Meister Eckhart, è fondamentale perché parla di una cosa che è chiave, che è la nascita del Cristo nell'anima. Introduce dei concetti di cui due sono veramente importanti: uno è quello di grazia e l'altro è quello di superamento di sé. Nella figura di questo domenicano coincidono degli insegnamenti tradizionali molto importanti, che peraltro esistono anche in altre tradizioni. Quello che possiamo dire è che la teologia di Eckhart non si limita ad essere una teologia, ma diventa proprio una vera pratica dell'anima, una vera pratica di preghiera. E vedremo che di fatti, essendo nato lui nel 1260 ed essendo morto nel 1328, vede già nel 1325 un'azione della Inquisizione nei suoi riguardi, che è sintetizzata in 20 rotte proposizioni, di cui 17 in particolare sono state considerate ai tempi malesonantes. E quindi ci fu una condanna che, diciamo, si verificò nell'anno della sua stessa morte. Quindi sfuggì, diciamo, a quella onta che si può leggere nelle pagine dell'Inquisizione, no? Di queste 28 proposizioni inquisitorie, che sono l'azione di una chiesa vergognosa che vuole negare che l'uomo possa conoscere Dio senza passare per determinate forche caudine, o comunque che l'uomo possa conoscere Dio da vivo, da adesso, e rimandi tutto ad un post-mortem ipotetico al quale soltanto qualcuno potrebbe dare il viatico e la possibilità. Invece no. Eckhart dice: quest'uomo in sé ha la grazia, quest'uomo in sé ha la possibilità di Dio. E allora cosa diciamo? Diciamo che incominciamo con un concetto chiave, no? di Meister Eckhart, che è questo, quello di grazia. Sappiamo che nella storia grazia e opere sono state usate e stiracchiate e sono state contrapposte, sono state usate per motivi non nobili, e in realtà comunque per una lezione, per una contrapposizione di ordine meramente storico, mentre quello che stiamo per vedere è che grazia e opere coincidono come fossero due volti di una stessa medaglia. Dove c'è grazia c'è opere, dove c'è opere c'è grazia. Adesso leggiamo. La grazia, scriveva Eckhart, non sta in una facoltà dell'anima, ma nella sua essenza, nell'intimo, o piuttosto nello stesso essere dell'anima, dunque nella essenza, non è una facoltà dell'anima. Attenzione, la grazia è l'essenza dell'anima, nell'intimo piuttosto nello stesso essere dell'anima. Se nell'anima c'è la grazia, scrive, c'è tutta la grazia. In effetti, se c'è la grazia, se c'è Dio, non può esserci una fetta, c'è tutta la grazia. E poi dice: innanzitutto perché quell'anima ha Dio, che è la fonte di ogni grazia, che illumina ogni uomo. Secondariamente perché è tutto o niente, Infatti, la luce che illumina ogni uomo è unica, è la stessa cosa in tutti, e tutte le cose sono uno in colui nel quale riluce. Tutte le cose sono uno in colui nel quale riluce. Vuol dire che la grazia, in parole povere, unifica l'uomo in Dio. E difatti dice: niente manca all'essere di quell'anima in cui è posta la grazia. Infatti, niente può mancare o essere assente dall'essere stesso. Quindi la grazia è l'essere. Quella grazia che arrivasse da qualche UFO robot è una presa per i fondelli. In realtà l'uomo ha grazia, ha la grazia. L'uomo può attivare o non attivare la grazia, ma l'essenza dell'uomo è grazia. Inoltre dice: l'essere è comune a tutte le cose, non solo comune e medesimo in tutte le cose. E così all'essere dell'anima non manca mai nulla della grazia. Tutte le virtù e ogni grazia sono legate, senti che bella, tutte le virtù e ogni grazia sono legate nell'essere. Ma l'anima, attraverso il suo essere, sta nell'essere in Dio, di Dio. L'anima, attraverso il suo essere, l'essere dell'anima, è nell'essere di Dio, è in Dio. Qui devi notare che tutte le cose sono in Dio soltanto in ragione del loro essere. Dio è l'essere, tutte le cose sono essere e sono in Dio. E sotto questo aspetto lo sono naturalmente completamente. Se sono in Dio, le cose esistono in Dio, smettono di esistere in Dio e sono totalmente Dio. E sono totalmente grazia, tra l'altro, perché l'essere di Dio e l'essere dell'uomo, se sono la stessa cosa, la grazia è l'essere di Dio e l'essere dell'uomo. Dice poi: nota che l'opera della grazia è superiore ad ogni opera di creazione. Senti, nota che l'opera della grazia è superiore ad ogni opera di creazione, in quanto la grazia è soprannaturale, in quanto dunque è al di sopra della natura. Essendo superiore, ne consegue in primo luogo che secondo la sua potenza contiene tutta la natura in se stessa, non divisa ed unita. Nessuna creatura poi può operare la grazia. Infatti, niente può agire su quel che gli è superiore, giacché sempre il primo, il Dio, è ricco di per sé. È evidente che l'opera della grazia di Dio è sconosciuta dall'intelligenza che sta soltanto nella luce naturale. Dunque, bisogna fare qualche cosa o non fare qualche cosa, ablatio sui, superare se stessi, superare ontologicamente se stessi per accedere alla grazia. Altrimenti l'intelligenza che soltanto stia nella luce naturale non può necessariamente conoscere la grazia. Perché? Ma perché non ha lo stato essenziale di similitudine, farsi simile, immagine e somiglianza. Non ha la similitudine con la grazia, non può attivare quella grazia purché, abbiamo detto, faccia parte del suo essere. E poi in un sermone che è questo qui. Ecco, se anche l'opera se ne va, anche l'attuazione, se ne va col tempo e viene annientata, quando essa è in relazione con lo spirito nel suo essere, non viene mai distrutta. Questa relazione non è niente altro che il fatto che lo spirito viene reso libero attraverso il comportamento tenuto nelle opere. Ricordiamoci che abbiamo detto, nella storia si sono contrapposti opere e grazie. Sulla scorta della lettera di Efesini, dei Romani, di San Paolo, no? Ma in realtà, rileggo questa frase: abbiamo parlato di grazia, ma ho parlato del fatto che la grazia è nell'uomo in quanto ontologicamente, nella sua natura. L'uomo attiva la grazia, attiva Dio, può attivarla. L'uomo conoscerà l'archetipo. Allora, questa è la grazia, diciamo una faccia della medaglia, l'abbiamo vista. Adesso passiamo all'altra, senti che bella. Se anche l'opera, anche il tuo agire, se ne va col tempo e viene annientata l'opera, quando essa è in relazione con lo spirito nel suo essere, non viene mai distrutta. Quando Questa relazione non è nient'altro che il fatto che lo spirito viene reso libero attraverso il comportamento tenuto nelle opere. Cosa ti ha detto? Ha detto: lo spirito viene reso libero attraverso il comportamento tenuto nelle opere. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi con le tue opere liberare lo spirito dentro di te, attraverso il tuo comportamento. Ecco l'altra faccia della medaglia. Ecco le opere. Allora, dice questa, dice. Attento, questo è il comportamento, dice, attraverso il comportamento tenuto nelle opere tu liberi lo spirito. Questa è la potenza dell'opera per cui l'opera avviene. E questa permane nello spirito, non è mai uscita da esso e non può svanire tanto poco quanto lo spirito in sé. Infatti lo spirito è quella stessa potenza. Va a pallino la separazione grazie a opere. In greco opere sono la stessa cosa. Dice poi. E dunque, chi avesse compreso questo, come potrebbe dire che una qualche buona opera sia mai andata perduta, mentre lo spirito ha il proprio essere e vive, ha il proprio essere e vive lo spirito nella nuova grazia, quindi attivandosi. Ecco, guarda che meraviglia. Questa permane nello spirito, non è mai uscita da esso, può svanire tanto poco quanto lo spirito in se stesso. Lo spirito è quella stessa potenza, dice perciò. Lo spirito ha il proprio essere e vive nella grazia, cioè lo spirito vive nella grazia, vuol dire che in te esiste la grazia, lo spirito può vivere e vive nella misura in cui tu metta in atto che cosa? Il comportamento nelle opere. Dio ci aiuti, dice poi, a divenire uno spirito con lui e ad essere trovati nella, e ad essere trovati nella, e ad essere trovati nella grazia. Se ti trovo nella grazia, vuol dire che tu sei nella grazia. L'uno è la negazione della negazione. Se dico che Dio è buono, qualcosa gli stiamo aggiungendo. L'uno, invece, è una negazione della negazione, è una privazione della privazione. Vuol dire superamento anche della negazione. Dopo che hai negato una cosa, devi superare il fatto di averla negata ed entri nello stato di grazia. Che cosa significa uno? Uno significa ciò cui niente è aggiunto. L'anima accoglie la divinità come essa è pura in sé, dove niente le è aggiunto, niente pensato. L'anima accoglie la divinità come essa è pura in sé, dove niente le è aggiunto, niente è pensato. L'uno è una negazione della negazione. Tutte le creature portano in sé una negazione, l'una nega di essere l'altra. Un angelo nega di essere un altro, Dio invece ha una negazione della negazione, egli è uno e nega tutto il resto, perché niente è al di fuori di Dio. Per Dio, senti che bella, Dio ha una negazione della negazione, egli è uno e nega tutto il resto, semplicemente perché niente è al di fuori di Dio. Sorella Catrey diceva, Dio non ha creato nulla al di fuori di se stesso. Dice poi, tutte le creature sono in Dio e sono la sua propria divinità. E questo significa la pienezza. Egli è un padre della intera divinità. Dico perciò una divinità perché là niente sgorga, niente viene toccato o niente viene toccato o pensato. Nel fatto di negare qualcosa a Dio, ad esempio la bontà, ma in verità non posso negare nulla a Dio, dunque nel fatto di negare qualcosa a Dio, io lo concepisco qualcosa che egli non è. E proprio questo deve sparire. Dio è uno, è una negazione della negazione. Superare la concezione di Dio. E arriviamo tra un pochettino ad una pagina che è splendida. Ci metteremo di più questa volta. La volontà vuole la beatitudine. Mi fu chiesta la differenza tra grazia e beatitudine. Eccotene un'altra. La grazia, come noi qui la sperimentiamo in questa vita, e la beatitudine, come la possediamo più avanti nella vita eterna, si rapportano l'una all'altra come la fioritura al frutto. La grazia e la beatitudine si rapportano tra l'altra come la fioritura al frutto. Quando l'anima è tutta piena di grazia e di tutto quel che è in essa, niente le resta che la grazia non operi e compia, allora non viene ad effetto nulla nell'anima, senza che la grazia compia quel che l'anima deve operare. Senza che la grazia compia, senti che meraviglia, nulla viene ad effetto senza che la grazia compia quel che l'anima deve operare. La grazia non opera alcunché, ma piuttosto essa versa completamente ogni ornamento nell'anima. Questa è la pienezza del regno dell'anima. Io dico, la grazia non unisce l'anima a Dio, ma è piuttosto un compimento. Quando diventi consapevole della grazia, sei compiuto attraverso le opere. Questa, difatti, senti che male, questa è la sua opera, la opera della grazia. Qual è l'opera della grazia? Questa è la sua opera, riportare l'anima a Dio. Riportare l'anima. Attento, che se dici che riporti una cosa vuol dire che c'era. E vuol dire che magari c'è adesso contemporaneamente, attraverso la grazia, adesso contemporaneamente tu apri la porta a Dio ed è la meraviglia. Senti poi. Là, essa partecipa del frutto della fioritura, in quanto la volontà vuole la beatitudine ed essere unita con Dio, ed è in tal modo che è sollevata in alto, in una volontà di tale purezza. Dio si insinua qui, similmente, in quanto è l'intelletto che coglie Dio così puramente come egli in verità, intanto per questo Dio si insinua nell'intelletto, si apre la luce divina nell'intelletto. Ma quando egli penetra nella volontà, essa deve elevarsi perciò dice, amico, sali più in alto. Un Dio, nel fatto che Dio è uno, è compiuta, un Dio, infatti, nel fatto che Dio è uno, è compiuta la divinità di Dio. Io dico, Dio non potrebbe mai generare un suo figlio unigenito se non fosse uno. Non sarebbe unigenito, perché ha generato un altro uno, quindi è uno. Anche l'uno è un uno, non ha generato un due. Dal fatto che Dio è uno, egli attinge tutto quello che opera nelle creature e nella divinità. Dio solo ha l'unità. L'unità è il modo di essere proprio di Dio. Da essa, unità, deriva di essere Dio, altrimenti non lo sarebbe. Tutto quello che è numero dipende dall'uno e l'uno non dipende da nulla. Regno di Dio e sapienza e verità sono proprio una sola cosa in Dio. Non solo uno, ma l'unità. Dio ha tutto quel che ha nell'uno e ciò è uno in lui. I maestri dicono che il cielo compie il suo circolo per portare tutte le cose all'uno e per questo si muove così velocemente. Dio ha ogni pienezza come uno e la natura di Dio dipende dal fatto che è uno. È questa la beatitudine dell'anima, sentirsi uno. Questo è l'ornamento e l'onore. Onore e ornamento dell'anima è che Dio sia uno. Onore e ornamento dell'anima è unificarsi. Dio agisce come se fosse uno per il piacere dell'anima, come se si adornasse perché l'anima si invaghisca di lui solo. Perciò l'uomo ora vuole una cosa, ora un'altra, ora si esercita nella saggezza, ora nell'arte, finché non possiede unità. L'anima non giungerà mai alla pace finché tutto divenga una cosa sola con Dio. E Dio è uno. Questa è la beatitudine dell'anima. Scoprire, andare oltre a tutti gli orpelli, a tutte le condizioni, neti neti, non questo, non questo. Un maestro dice, in tutte le sue opere Dio ha in vista tutte le cose. In tutte le sue opere Dio ha in vista tutte le cose. L'anima è tutte le cose. Dio versa sempre nell'anima ciò che di tutte le cose, sotto di essa, Dio versa nell'anima quello che di tutte le cose è la parte più nobile, più pura, più alta. Dio è tutto ed è uno, un Dio padre di tutti. Ci aiuti a diventare una cosa sola con Dio. Amen. Qui adesso entriamo nella ciccia. Il giusto non cerca niente con le sue opere. Quelli che cercano qualcosa con le loro opere o che agiscono per un qualche perché sono servi e mercenari. Adesso qui ti insegno un'altra cosa. Come sia l'opera senza l'opera. Come sia il costruire il vuoto. Adesso andiamo piano. Perciò, se vuoi essere formato e trasformato nella giustizia, non cercare niente con le tue opere, non mirare a nulla, né nel tempo né nell'eternità, né ricompensa, non cercare beatitudine, né questo né quello, già che tali opere sono davvero tutte morte. Sì, lo dico. Anche se tu prendi Dio come fine, tutte le opere che puoi compiere per questo sono morte. E tu guasti così le buone opere, la consapevolezza. Tra un po' vedremo, o Dio liberami da Dio, sarà una pagina vitale. E non solo con questo cercare guasti le opere buone, ma anche compi peccato. Infatti agisci come un giardiniere che doveva piantare un giardino, ma che ha sradicato gli alberi e vuole con questo anche una ricompensa. Così tu guasti le buone opere, perciò se vuoi vivere, se vuoi che vivano le tue opere, devi essere morto e annientato per tutte le cose. Ecco che siamo arrivati. Ripeto, perciò se vuoi vivere e vuoi che vivano le tue opere, devi essere morto ed annientato per tutte le cose. Questo non vuol dire non vivere la tua vita normale. Dentro di te si creerà quel distacco per cui sei simultaneamente vivo per quello che è la tua azione, i tuoi compiti, il tuo karma, la tua storia. Ma sarai morto perché sei distaccato e annientato dalle cose. È proprio della creatura compiere qualcosa da qualcosa, ma è proprio di Dio compiere qualcosa dal nulla. Se perciò Dio deve compiere qualcosa in te o con te, tu devi propriamente essere diventato nulla. Va dunque nel tuo proprio fondo e là opera. Le opere che là tu compi sono tutte viventi. Perciò è detto il giusto vive, per il fatto che è giusto, perciò opera e le sue opere vivono. Eccoci qua. Tenersi forte. L'uomo deve avere vera povertà, deve essere così vuoto della propria volontà creata come lo era quando non esisteva. L'uomo deve avere vera povertà, deve essere così vuoto della propria volontà creata come lo era quando non esisteva. Perciò io vi dico, e nella verità eterna, finché avete la volontà di compiere il volere di Dio e avete il desiderio dell'eternità e di Dio, voi non siete poveri. Infatti è un vero povero soltanto colui che niente vuole e niente desidera. Quando ero nella mia causa prima, non avevo alcun Dio. L'ero causa di me stesso. Senti che roba. Quando ero nella causa prima, non avevo alcun Dio, perché non c'era una dicotomia. Non c'era il due, non c'era dialettica, non c'era chiacchiere, non c'era dimensione, non c'era toccare, non c'era niente, eri assente, l'assenza che è meraviglia, l'assenza che è luce, e tra l'altro potremmo dire assenza di luce, ma ci arriveremo. Nulla volevo, quando ero nella mia causa prima, non avevo alcun Dio, là ero causa di me stesso, nulla volevo, nulla desideravo perché ero un puro essere che conosceva se stesso nella gioia della verità. Allora volevo me stesso e niente altro. Ciò che volevo lo ero. E ciò che ero lo volevo, e là stavo libero da Dio e da tutte le cose. Ma quando? Per libera decisione. Ma quando? Per libera decisione. La mela, eh? Quando per libera decisione uscii e presi il mio essere creato, uscii e presi il mio essere creato, allora ebbi un Dio. Difatti, prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio in loro, nelle creature. Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti, anche la più piccola creatura in Dio ha una altrettanto alta dignità. E se avvenisse che una mosca avesse intelletto e se potesse ricercare per mezzo di esso l'eterno abisso dell'essere divino dal quale è venuta, allora dovremmo dire che Dio, con tutto ciò che è in quanto Dio, non potrebbe dare a questa mosca compimento e soddisfazione. Perciò, se una mosca avesse intelletto e potesse ricercare l'eterno abisso, stesse cercando anche l'essere divino, ebbene, anche in questo motivo. Questa cosa, persino Dio non potrebbe darle compimento e soddisfazione. Dice, ecco la frase. Perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio e di concepire e godere eternamente la verità laddove l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali. Perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio e di concepire e godere eternamente la verità laddove l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali, là dove stavo e volevo quello che ero ed ero quello che volevo. Perciò noi diciamo, se l'uomo deve essere povero nel volere, deve volere e desiderare tanto poco come voleva e desiderava quando ancora non era. Deve essere come quando non era. Tra l'altro, farsi bambini avrebbe molto significato, regressio ad utero, no? Tornare dove non eri come persona. Questo non vuol dire non vivere la vita. In questo modo è povero l'uomo che niente vuole, in secondo luogo. È povero l'uomo che niente sa. Talvolta abbiamo detto che l'uomo dovrebbe vivere in modo da non vivere né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Ma ora diciamo diversamente ed andiamo più avanti dicendo, l'uomo che deve avere questa povertà deve vivere così da non sapere neppure che egli vive né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Ripeto, magnifica. Ma ora diciamo diversamente, andiamo più avanti dicendo, l'uomo che deve avere questa povertà deve vivere così da non sapere neppure che egli vive, né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Egli deve essere così vuoto di ogni sapere, da non sapere né conoscere né sentire che Dio vive in lui. Più ancora, deve essere privo di ogni conoscere che vive in lui. Summa scientia nihil scire. E questo ha a che fare col Satori, ad esempio. Deve essere privo di ogni conoscere che vive in lui. Infatti, quando l'uomo stava nell'eterna essenza di Dio, niente altro viveva in lui. Cosa la viveva? Quello era lui stesso. Perciò noi diciamo che l'uomo deve essere così privo del suo proprio sapere come lo era quando non era ancora, e che lasci Dio operare quello che vuole e se ne stia vuoto. Noi diciamo dunque che l'uomo deve essere così povero da non avere e non essere alcun luogo in cui Dio possa operare. Quando l'uomo mantiene un luogo, mantiene anche una differenza. Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come inizio delle creature. Insomma, in parole povere, il mio essere è sopra il tempo, è il Kairos, l'eterno presente. Dove non c'è difensione, dove non c'è dimensione, dove non c'è definizione, dove io sono dove non sono. La bellezza, il fulgore, è quello, essere dove non sei. Dice poi, senti che meraviglia, perciò prego Dio che mi liberi da Dio perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come un inizio delle creature. In quell'essere di Dio, perciò, in cui egli è al di sopra di ogni essere, di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso, conoscevo me stesso per creare questo uomo che io oggi sono. Perciò io sono causa originaria di me stesso, secondo il mio essere che è eterno, e non secondo il mio divenire che è temporale. Io sono causa originaria di me stesso, secondo il mio essere eterno, non secondo il mio divenire. Io non sono causa del mio divenire, il mio divenire è causato dalle condizioni esterne, dall'azione. Dall'azione naturalmente, dall'ubriachezza, voglio dire, dalla avidia, dall'ignoranza, dal senso di sé, che è temporale. Dice perciò, senti che meraviglia. Perciò io sono non nato e, secondo il modo del mio non esser nato, non posso mai morire. Io sono non nato e, secondo il mio modo del mio non essere nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio essere non nato, io sono stato, io sono in eterno e rimarrò in eterno. E lui, superare la storia, creare un vuoto in cui non ci siano cause, lasciare andare Dio che non c'è più e tu stare in uno stato che è quello di pace. Ora, questo stato eterno ci sono stato, ci rimarrò in eterno. Cosa invece sono? Questo che invece sono, secondo il mio essere nato, dice, dovrà morire ed essere annientato perché è mortale e perciò deve corrompersi col tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose. E se non lo avessi voluto, né io né le cose sarebbero. Ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe. Io sono causa originaria dell'essere Dio da parte di Dio. Se io non fossi, Dio non sarebbe Dio. nella irruzione in cui sono libero del mio proprio volere, nel volere di Dio e di tutte le sue opere e Dio stesso, là io sono al di sopra di tutte le creature. Non sono Dio né creatura, ma piuttosto sono quello che ero e quello che sarò, ora e sempre. Là ricevetti uno slancio capace di portarmi sopra tutti gli angeli. In questo slancio ricevetti una così grande ricchezza che Dio non può bastarmi, che tutto quello che in quanto Dio e con tutte le sue opere divine, infatti in questa eruzione mi è toccato in sorte di essere una cosa sola con Dio. Dio non può bastarmi con tutto quello che è e in quanto Dio e con tutte le sue opere divine. Infatti in questa eruzione, nella ierofania, mi è toccato in sorte di essere una cosa sola con Dio. Allora io sono quello che ero, non aumento, non diminuisco, perché là sono causa prima immobile, che muove tutte le cose. Qui Dio non trova alcun luogo nell'uomo, perché l'uomo conquista con questa povertà quel che è stato in eterno e che sempre sarà. Ripeto, qui Dio non trova in alcun luogo nell'uomo, non trova in alcun luogo nell'uomo, non si trova in nessun posto, non trova dove attecchire, perché l'uomo conquista con questa povertà quel che è stato in eterno e sempre sarà. Qui Dio è una cosa sola con lo spirito. E questa è la povertà più vera che si possa trovare. Al di là dei pensieri, va la ragione, in quanto essa ancora cerca. Essa si muove intorno e cerca, spia di qui e di là, raccoglie e perde, ma al di sopra di questa ragione che cerca, ce n'è un'altra che non cerca, che sta nel suo puro e semplice essere avvolto in luce. E io dico che in questa luce tutte le potenze dell'anima si innalzano, i sensi saltano nei pensieri. Quanto alti e insondabili essi siano, non lo sa nessuno eccetto Dio, eccetto l'anima. Dio fluisce in tutte le creature e tuttavia permane non toccato da alcune di esse. Egli non ha bisogno di esse. Dio presta alla natura il potere di operare e la sua prima opera è il cuore. L'anima è intera in ogni sua parte. È vero però che la sua prima operazione risiede nel cuore. Il cuore si trova nel mezzo e vuole essere protetto tutto intorno. Così il cielo non riceve alcun influsso estraneo. Esso ha in sé tutte le cose, tocca tutte le cose, ma non è toccato da esse. Anche il fuoco, per quanto elevato possa essere, nel suo luogo superiore, non tocca il cielo. Avvolto dalla luce, egli fu gettato a terra e i suoi occhi furono aperti, in modo tale che egli vide, con i suoi occhi aperti, tutte le cose come un nulla. E quando vide tutte le cose come un nulla, allora vide Dio. Quando vide tutte le cose come un nulla, allora vide Dio. Poiché dunque la natura di Dio è quella di non essere simile ad alcuno, noi dobbiamo necessariamente giungere al punto di essere niente, per poter essere trasportati in quello stesso essere che Egli è. Se dunque io giungo al punto di non rappresentarmi in niente e di niente rappresentare in me, gettando all'esterno tutto quel che è in me, allora posso essere trasportato nel nudo essere di Dio. E questo è il puro essere dello spirito. Qui deve essere del tutto espulso quel che è somiglianza, perché io possa essere trasportato in Dio e diventare una cosa sola con Lui, ed una sostanza, un essere ed una natura. E così il Figlio di Dio. Ecco che nasce il Figlio di Dio in noi. Ripeto, qui deve essere del tutto espulso quel che è somiglianza, perché io possa essere trasportato in Dio e diventare una cosa sola con Lui, ed una sostanza, un essere ed una natura, e così diventare figlio di Dio. Ah sì, è verità certa e necessaria. Chi abbandona completamente il proprio volere a Dio lo cattura, lo lega, in modo tale che Dio non può far altro che quello che l'uomo vuole. A chi rinuncia completamente al proprio volere, Dio dà in cambio il suo proprio volere, tanto completamente che la volontà di Dio diviene proprietà dell'uomo. e Dio ha giurato in se stesso di non compiere altro che quel che l'uomo vuole. Infatti, Dio non diventa bene proprio di nessuno che non sia prima diventato un bene proprio di Dio. Se la volontà diviene una con quella di Dio in modo da essere un unico uno, allora il Padre dei cieli, ecco che chiudiamo, senti che meraviglia, se la volontà diviene una cosa sola con quella di Dio, in modo da essere un unico uno, allora il Padre dei cieli genera il Figlio unigenito in sé ed in me. Se la volontà diviene una sola con quella di Dio, in modo da essere un unico uno, allora il Padre dei cieli genera il Figlio unigenito. Se la mia volontà diviene una con quella di Dio, allora il Padre dei cieli genera il Figlio unigenito in sé ed in me. Perché in sé ed in me? Perché io sono una cosa sola con Lui. Egli non mi può escludere. Ed in questa operazione lo Spirito Santo riceve il suo essere e il suo agire e il suo divenire, da me come da Dio. Perché? Perché io sono in Dio. Se non riceve da me, non riceve neppure da Dio. Egli non può escludermi in nessun modo. Lo Spirito Santo è amore. Leggila, senti che bella. Egli non mi può escludere. Ed in questa operazione lo Spirito Santo riceve il suo essere e il suo agire e il suo diventare da me come da Dio. E il suo diventare da me come da Dio. Vuol dire che in parole povere lo Spirito Santo... Rileggi che bella, senti, se la volontà diviene una con quella di Dio in modo da essere un unico uno, allora il Padre dei cieli genera, a quella parola, genera il Figlio unigenito in sé ed in me. Perché in sé di me? Perché io sono una cosa sola con Lui, Egli non mi può escludere. Ed in questa operazione lo Spirito Santo riceve il suo essere. Perché? Ma perché lo Spirito Santo è il legame tra il Cristo e Dio. Io sono in Dio. Se non riceve da me, non riceve neppure da Dio. Egli non può escludermi in nessun modo. Un po' più lunghetta. È una lettura fondamentale. Fondamentale. Ricordarsi la grazia, che è la tua stessa natura. Ricordarsi che il Cristo nasce dentro di te quando tu ti fai vuoto. Dio non può non far crescere il Figlio attraverso che cosa? Attraverso l'amore, abbiamo detto, attraverso lo Spirito Santo. State bene.